A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione. Nell'epoca dell'emergenza ambientale, del capitalismo della sorveglianza, dei lockdown sanitari e delle tecnologie convergenti, la prima puntata non poteva che essere dedicata alla distopia. Cosa intendiamo per distopia? Detta brutalmente, se utopia, dal greco utopos, non luogo, indica un luogo che non c'è, ma dove vorresti vivere, distopia indica invece un luogo che non c'è e ringrazi il cielo che non ci vivi. O più crudelmente, un luogo che ti ricorda molto fortemente quello in cui ti trovi. Per capire da dove nasce la letteratura distopica, dobbiamo prima andare a vedere dove muore quella utopica, di cui è una mutazione. Letterario utopico compare come derivazione della scrittura filosofica. La descrizione di città immaginarie, governate secondo canoni illuminati, espediente per spiegare le proprie concezioni di buon governo, attraverso un modello astratto in quanto tale perfetto. L'elenco è lungo. Si va dall'Atlantide descritta da Platone alla Nuova Atlantide di Francis Bacon, passando per appunto Utopia di Thomas More e La città del sole di Tommaso Campanella. Più che nel campo della fantasia, siamo in quello dell'ingegneria sociale, per quanto naif e con velità letteraria. E non è forse un caso che il passaggio da utopia a distopia avvenga attraverso la derivazione più divulgativa e popolare del filone utopico, i romanzi di quella che in Italia è chiamata fantascienza. In seguito alla rivoluzione industriale, in parallelo alla tumultuosa avanzata del progresso e della scienza, sorta e nuova religione, fiorisce una sterminata produzione di romanzi, racconti, scritti illustrati, che ha in comune l'entusiasmo per tutto ciò che è innovazione. Spesso questi testi sono ascrivibili all'immaginario esotico e colonialista, il maschio bianco europeo che viaggia nel mondo non civilizzato, affrontando pericoli, incontrando il favore dei buoni selvaggi, castigando per inverso i cattivi selvaggi, laddove la bontà non è altro che sottomissione. Le avventure di Tom Swift, personaggio creato negli USA all'inizio del Novecento, sono un buon esempio di questo trend letterario commerciale. Dal romanzo Tom Swift and His Electric Rifle, infatti, deriva l'acronimo TASER, Taylor Swift Electric Rifle, adoperato per indicare l'arma di impulsi elettrici, tristemente nota per le morti causate negli Stati Uniti e ora introdotta anche tra le forze dell'ordine italiane. Del resto, all'esplorazione scientifica del mondo si intreccia strettamente la conquista coloniale. Pensiamo ad esempio alla scoperta del Nuovo Mondo e a quegli esploratori, Colombo per primo, che crearono i primi avamposti per la conquista di quelle terre, ma anche la ricerca delle sorgenti del Nilo con il missionario esploratore Livingstone e il suo soccorritore Henry Morton Stanley, e del Rio delle Amazzoni, che equivalevano a porre la parola fine per quanto riguardava la geografia e quindi anche il dominio su Africa e Sud America.
Ragazzo tredicenne salverà un acrobata del circo della stessa età. da una banda di cattivi che non molla mai. Che avventura favolosa tu vivrai. Sua particolarità che fa gola a tutti quanti, chi lo sa.
Inevitabile a questo punto fare il nome di Jules Verne, teorizzato in Giulio Verne. 20.000 leghe sotto i mari, viaggio al centro della Terra, l'isola misteriosa. Tutti i titoli arcinoti, ispirazione per numerosissime trasposizioni cinematografiche, quelle che di solito ritrasmettono in televisione a Natale a Capodanno. I suoi libri hanno avuto un eco immenso, non solo su generazioni di bambini, ma anche su decine di scrittori che a lui si sono ispirati, anche con palesi scopiazzature, tra cui Emilio Salgari, che affiancò ai più noti ciclo malese caraibico Sandokan, Costano Nero ed Eredi, anche testi di fantascienza. Verne narra di macchine straordinarie, sottomarini che sfruttano fonti di energia inesauribili e sconosciute, un'anticipazione della propulsione nucleare, aeronavi che solcano i cieli da un polo all'altro, cannoni che lanciano proiettili in orbita attorno alla Luna, 103 anni prima dell'allunaggio della NASA. Il tutto intrecciando l'avventura con una robusta dose di nozionismo scientifico che, a essere sinceri, lo rende quantomeno noiosetto in molte parti. Espansione coloniale e sviluppo delle tecnologie sono andati storicamente di pari passo. Tant'è che all'epoca in cui Verne esprime sogni e aspettative è quella dell'apogeo dell'imperialismo occidentale, con la maggior parte del globo terracqueo assoggettato a un pugno di stati europei. Anche nei suoi racconti questo aspetto ritorna puntuale. Se Nemo, principe indiano datosi la pirateria per combattere gli europei e finanziare le lotte nazionali, è rimosso del colonialismo, nello specifico quello britannico, altri personaggi ne mostrano i riflessi automatici, le logiche sottostanti ad essi. Nel romanzo Robur il Conquistatore, l'arrogimine dell'ingegner Robur si trova a sorvolare il regno africano del Dahomey, nel mentre si sta svolgendo un sacrificio umano rituale dei prigionieri per l'incoronazione del nuovo re. Immediatamente dal velivolo si spara e bombarda con candelotti di dinamite selvaggi, di una guerra umanitaria ante litteram su piccola scala. La guerra aerea verrà sperimentata anni dopo con i bombardamenti italiani in Libia. Ma a un certo punto c'è un cambiamento. Non è un'inversione di rotta, piuttosto è un andare a fondo di questo viaggio nelle meraviglie della tecnica. Gli avvenimenti al di là delle pagine di carta fanno vedere all'autore cosa possa realmente il progresso scientifico. E non più nei confronti di popoli selvaggi, per cui l'empatia è poca o nulla, ma sulle stesse popolazioni civilizzate. La guerra franco-prussiana del 1871, quella che in conclusione vide l'alba radiosa della Comune di Parigi, conclusasi in un tramonto di sangue per la repressione borghese, agì in questo senso. Non più i cannoni per mandare l'uomo sulla Luna, ma i cannoni per portare l'inferno sulla Terra. Cose che del resto non sono mutualmente esclusive, se pensiamo all'attività delle agenzie spaziali e all'odierna Space War, con il sistema Starlink di Elon Musk messo a disposizione dell'esercito ucraino. Capita così che nei 500 milioni della Begum, in cui due ereditieri edificano due rispettive città ideali negli Stati Uniti, alla francofona e utopica Franceville si contrapponga la germanofona Stalsdat, militarista e guerrafondaia. È insomma col divenire realtà dell'utopia che nasce la distopia. Un po' come quando si compra un vestito mirato in vetrina, salvo accorgersi che è tre tagli più piccolo all'uscita del negozio e che non si accettano resi. Altro testo fondamentale in questo senso è Noi, del russo Zamyatin, che fa da contrappunto fantastico al nascente totalitarismo sovietico, al realizzarsi di un socialismo reale che ha poco a che spartire con l'idea di libertà e uguaglianza della rivoluzione del 1917. Il romanzo fu infatti il primo a essere censurato in Unione Sovietica. A Zamyatin si ispirerà Orwell per la sua opera più famosa. 1984 è già dal titolo una proiezione della realtà vissuta dall'autore, che lo scrive nel 1948, all'indomani della fine del secondo conflitto mondiale, del regime nazionalsocialista, dei vari regimi fascisti e dell'avvento dello stalinismo, contro cui ebbe modo di scontrarsi direttamente, partecipando da socialista libertario alla guerra civile spagnola, o meglio, alla difesa della rivoluzione sociale in Spagna, nelle file del Partito Obrero d'Unidad Marxista, POUM, formazione trotskista che insieme agli anarchici venne repressa col piombo e la menzogna dai comunisti stalinisti. La categoria del bispensiero, cioè la capacità di pensare due cose tra loro contraddittorie, crederle entrambe vere e agire indifferentemente, altro non è che la trasposizione di quella capacità di bypassare le contraddizioni propria tanto della politica di Stalin quanto di quella di Mussolini. Il frontismo antifascista promosso dal Partito Comunista Sovietico in Europa e il patto Ribbentrop-Molotov, il programma di Sansepolcro con contenuti anticapitalisti e i finanziamenti degli agrari e degli industriali. Gli esempi si sprecano. Conclusasi anche la Seconda Guerra Mondiale, il mondo si trova diviso in due blocchi, in due campi imperialisti, che non si fanno guerra diretta solo perché questa implicherebbe la distruzione totale dell'umanità. La deterrenza atomica è stata la paradossale garanzia di 50 anni, non tanto di pace, quanto di armistizio perlomeno in Europa e per contraltare guerre nel resto del mondo. Uno scenario intravisto da Orwell quando immagina la divisione del mondo in Eurasia, Oceania e Stasia. In Occidente, dopo la dura ricostruzione, è l'età dell'oro del capitalismo, con una produzione di massa sorretta da consumi per l'appunto di massa, che lasciano credere a una larga fetta di popolazione di poter partecipare a buon diritto alla tavola imbandita del libero mercato. Il cameriere porterà il conto.
Ultimo moicano, San Pietrino in mano, solo qui nella via. E la barricata, dove l'han portata, non c'è proprio più. L'ultimo moicano, San Pietrino in mano, non c'è più polizia. Ora chi lo tiro, vado a fare un giro, entro in un caffè e appoggiato a sto bancone bevo un tè con lo spazzino. Lui mi chiede se il comune pagherà, ma io non so che dirti. Amico, dai, facciamoci un quartino, forse un giorno questa strada sarà sporca come allora quando ultimo moicano col bicchiere in mano.
C'è in particolare un autore che ben rappresenta il passaggio da un ordine totalitario fondato sulla negazione del piacere e disciplinamento a un ordine altrettanto totalitario ma basato sul disciplinamento attraverso il piacere, o quantomeno i suoi surrogati. Mondo Nuovo, di Aldous Huxley, nipote di un noto sostenitore di Darwin. Nella società di Mondo Nuovo, l'ingegneria genetica divide le persone in classi. La riproduzione artificiale, la sessualità libera ma ridotta automatismo, la dipendenza da sostanze che mettono in buon umore è accettata e anzi un requisito per essere socialmente integrati. Il protagonista del libro è un selvaggio, cresciuto con gli indiani, e l'opera omine di Shakespeare, lontano dalla metropoli, ancorato a concetti romantici e che si scontra drammaticamente con la civilizzazione fino a un tragico epilogo.
We'll be right back. now presides in these alias static allegory. The background's a dark place to hide. In my cabinet lies his heir, who has slept these 25 years. Cizet knows all secrets, asking to look into your future. How long shall I live until dawn? How long shall I live until dawn? In the cabinet of Dr. Caligari lies his heir with his black-lidded eyes. The somnambulist awaits the doctor's commands and obeys as another man dies. In Dr. Caligari's cabinet, Cizet knows all secrets. In Dr. Caligari's cabinet, Cizet knows all secrets. Over the rooftops of Holston Wall, Cizet carries off a girl named Jane. The ensuing downfall of the doctor comes when they find that he himself is insane.
Diversamente, Kurt Vonnegut, nel suo Piano meccanico del 1952, pubblicato anche col titolo italiano Distruggere le macchine, descrive una società pienamente industrializzata, in cui l'automazione ha reso obsoleto il proletariato urbano, segregato ora in ghetti, dove svolge delle corvée, tipo riparare le strade, o essere arruolato nelle forze armate. Il sabotaggio delle macchine è l'incubo dei tecnocrati, che per questo hanno militarizzato gli stabilimenti. Il protagonista è un dirigente che si sta avviando una brillante ascesa ai vertici, ma che non riesce a nascondere perplessità e insoddisfazioni. Fino a qui siamo nella letteratura con la L maiuscola, quella che bene o male fa capolino nelle scuole. C'è invece una sterminata produzione a carattere distopico che in Italia è stata in larga parte resa fruibile dalla collana Urania. Urania nasce come collana di fantascienza, come si può del resto intuire dal nome che rimanda al pianeta Urano, per poi nel corso della sua lunga storia, tuttora in corso, allargarsi agli altri spettri del campo visivo del fantastico, con altrettante sottocollane, fantasy, horror, eccetera. Con una formula economica, anche a scapito della qualità, con traduzioni a volte approssimative e soprattutto tagli alla lunghezza dei testi originali, che al giorno d'oggi desterebbero qualche scandalo, addirittura vennero modificati alcuni finali di racconti di Philip K. Dick, destinato a diventare maestro indiscusso del genere, Urania ha il merito di far conoscere in Italia, ai margini quindi dell'impero statunitense, molti dei più validi autori della sci-fi made in USA. Una tematica che tiene banco sulle pagine di Urania è quella della fine del mondo. Non è propriamente una novità, per quello che ne sappiamo è grosso modo dalla nascita della società che tra gli umani ci si domanda come sarà l'ultimo giorno, elemento presente in tutte le cosmogonie, da quella babilonese a quella vichinga, passando per i Maya. Ma gli anni 50 che assorbono la consapevolezza di Hiroshima e Nagasaki danno una certa impellenza al quesito. Per cui tutta una serie di racconti sono variazioni su tema, con l'atomica che fa in qualche modo capolino. Se non altro come estrema ratio contro la minaccia di turno, con un leitmotiv che sarà costante anche in molta della successiva produzione cinematografica di fantascienza. Che siano formiche giganti, Dem, alieni dallo spazio o mostri prodotti dagli esperimenti atomici, Godzilla, la soluzione proposta dall'immancabile generale a stelle e strisce è sempre una reazione di testate nucleari. Ogni epoca avrebbe da dire immagina la sua apocalisse, Ragnarok, nella cosmogonia nordica, ma c'è un equivalente in ogni cultura. Anche se a rigor di logica, solo una la vedrà. Sulle pagine di Urania vediamo così apocalissi dettate dal proliferare incontrollato di erba mutante, troppo verde, o da misteriosi alieni sottomarini, l'incubo sul fondo e il risveglio dell'abisso.
you, gentlemen, science has agreed that unless something is done and done quickly, man as the dominant species of life on Earth will be extinct within a year.
Nel tempo, lo sviluppo della computeristica proietta speranze e inquietudini per la fine del XX secolo, che rappresenta una deadline sia per utopie fantascientifiche, sia per incubi millenaristici, il famigerato Millennium Bug, e si rispecchia nella produzione narrativa. Né Una maschera per il generale, di Lisa Goldstein, non può essere altro che un virus informatico a precipitare il mondo in un'epoca buia. Impossibilitati a usare internet e le macchine, l'economia va a rotoli, e vanno al potere gerarchie militari. Tra razionamento degli alimenti, campi di internamento per gli oppositori e radio clandestine della resistenza, viene narrata la vicenda di una giovane, arrivata dalla campagna in una città, che entra nel giro dei mascherai, una sorta di confraternita tribale che promuove una specie di animismo incentrato sull'uso rituale di maschere per entrare in contatto col proprio animale guida. Il governo reprime i mascherai e le mascheraie. Può far sorridere pensando a cosa sia successo con un virus banalmente non informatico, ma fa anche venire un brivido sapere che l'ambientazione per questo racconto è l'anno 2020. Nel Giorno dei Trifidi di John Windham, uscito inizialmente a puntate, assistiamo a una convergenza di catastrofi. Un corpo celeste attraversa il cielo della Terra e chiunque lo guardi si ritrova, dopo alcune ore, privo della vista. La società collassa, mentre i pochi vedenti cercano di sottrarsi alla cieca violenza, si perdoni il gioco di parole, che scoppia nella città, seguita da epidemie per i decomposti dei cadaveri delle decine di migliaia di persone non più in grado di provvedere a se stesse. Alcuni gruppi propugnano un ritorno alla società militarista e patriarcale, per il controllo delle risorse e la sopravvivenza della specie, un po' i discorsi dei nazisti degli anni venti. Non bastasse questo, visto che i nodi vengono sempre al pettine, scappano dalle loro piantagioni e allevamenti i trifidi che danno il nome al racconto. Questi sono una sorta di piante mutanti in grado di camminare, arrivati non si sa bene da dove, forse prodotto di esperimenti nei laboratori sovietici, siamo in piena guerra fredda, e ben presto trasformati in risorsa economica per produrre olio a basso costo. Approfittando del caos tra gli umani, i trifidi si liberano e iniziano a predarli, attraverso una sorta di stelo avvelenato che usano come aculeo. Attraverso le peripezie del protagonista, impiegato nelle piantagioni dei trifidi e scampato alla cometa, perché in quel momento bendato, assistiamo al tentativo suo e di altri sopravvissuti di salvarsi dalla minaccia delle piante senzienti. L'elenco sarebbe veramente sterminato. Nel racconto assurdo universo di Frederick Brown, che sarà di ispirazione per un famoso numero di Dylan Dog, lo scrittore di fantascienza viene sbalzato in un universo parallelo, dove la civiltà terrestre è in guerra contro gli Arturiani, esseri mostruosi che cercano di invadere la Terra. Per gestire la città in un contesto di guerra permanente e razionamento delle risorse, il governo degli Stati Uniti impone un coprifuoco notturno attraverso la total nebbia, cioè una nebbia artificiale che rende impossibile la vista per le strade e che per converso ha l'effetto di rendere territorio di caccia di bande di teppisti. L'immaginario delle bande e della violenza di strada lo ritroveremo 20 anni dopo nel film The Warriors, tratto da un romanzo distopico, e compare costantemente nei racconti dell'era atomica, tra cui quello da cui fu liberamente tratto il film The Truman Show, un racconto proprio di Philip K. Dick. Interessante, a voler essere di buon umore, il fatto che uno degli ultimi testi editi da Urania nel 2022 si intitoli Soft Apocalypse e metta in scena una fine del mondo graduale, con penuria energetica e crisi economica. Ci ricorda qualcosa?